una delle pietre vive di prima data, è stata la prima coordinatrice del gruppetto Pietre Vive, e che ha studiato filosofia e adesso studia teologia e tante altre cose, adesso ho perso un po' il conto, ma così mi piace molto poter presentarvi con lei questo piccolo percorso. Quanto abbiamo, Don? Un'oretta, un'ora?
Che vuoi, 5 e mezza se la dici.
Vabbè. Poi vediamo se ci sono domande vostre, integrazioni, siamo un po' in famiglia, per cui non... alcuni di voi erano presenti, credo, nell'altro incontro, dunque alcune cose di base della tradizione dell'architettura le avevamo già dette, ma riprendiamo alcune cose utili direttamente per questo luogo, per questa nuova chiesa. Il primo punto è la struttura architettonica stessa, cioè la pianta della chiesa. Allora, prima cosa importantissima, lo spazio sacro cristiano in particolare, a partire dal IV secolo, da quando iniziano dopo il 313 le costruzioni di luoghi di culto cristiano, lo spazio sacro esterno è sempre al servizio dell'ingresso in quello spazio sacro interno, che è il luogo segreto del cuore, il luogo della preghiera. Dunque, se io entro in uno spazio sacro, questo spazio sacro esterno, questo volume, mi deve aiutare a entrare nel luogo della relazione, nel luogo della mia profondità, dove entro in relazione con Dio. Questa cosa è presente, questa dinamica esterno-interno, è presente nei grandi maestri spirituali della tradizione cristiana. Esiste nella tradizione dei primi secoli, nei padri greci, esiste, lo cito perché sono gesuita, evidentemente in Ignazio di Loyola, che dice per esempio, quando inizi la meditazione, scegli prima il luogo dove vuoi pregare, lo guardi bene prima di entrare in quel luogo e dice, per lo spazio di un Padre Nostro guarda con venerazione quel luogo, perché sarà il luogo del tuo incontro con Dio, di un incontro con Dio. Dopo che lo hai guardato con venerazione, fai un gesto fisico, per esempio un segno di croce, un inchino, sarebbe come per Mosè togliersi i sandali, e allora entri in questo luogo. Questo ingresso nello spazio sacro, appunto, è una preparazione a entrare in questo luogo interiore. Cosa hanno fatto i cristiani nella tradizione dei primi secoli? Che tipo di pianta hanno scelto per far capire in che luogo interiore bisogna entrare? Ovviamente non è neutrale. Se tu scegli una pianta come questa qua, stai dicendo qualcosa a chi viene a pregare. Stai dicendo, quando vieni a pregare qua in questo spazio, la tua preghiera deve avere un po' questa dinamica, no? Una sorta di allargamento, poi lo analizzeremo meglio. Ecco, che cosa ci dicevano e che cosa ci dicono i primi secoli cristiani? Quando entri a pregare, la tua preghiera deve rassomigliare all'ingresso in... tre puntini... vediamo magari quali sono le piante scelte. La prima è la pianta basilicale, la basilica, no? Cosa stranissima, credo lo dicevamo già nell'altro incontro, perché la basilica non è un edificio religioso. I cristiani scelgono un edificio che già esisteva, la basilica romana, puramente laico, civile, profano. Che cos'è la basilica? Quella parte del forum in cui si svolgono le attività del foro romano in caso di pioggia, la parte coperta, accanto al foro. Andate agli scavi di Ostia Antica o di Pompei, trovate la Basilica Iulia, la Basilica, eccetera, ed è un lungo rettangolo con un abside in fondo. Che cos'è dunque il messaggio che i cristiani del IV secolo hanno voluto dare quando hanno scelto la Basilica? Ebbene, quando tu entri in quel luogo interiore che è la preghiera, entri in un luogo in cui ti devi ricordare di quello che si fa nella basilica. Che cosa si fa nella basilica normalmente? commercio e politica, quello che si fa nel forum. Dunque, che cosa vuol dire? Il tuo Dio, quando incontri il tuo Dio, il Dio di Gesù Cristo, o lo incontri nei nuclei palpitanti della tua vita e della tua città, cioè commercio vuol dire come gestisci i tuoi soldi, i tuoi beni, ciò che hai, ciò che possiedi, e politica, come gestisci le tue relazioni, l'idea che hai di collettività, di comunità. Allora, o lo incontri lì, nella tua idea politica e nella tua idea commerciale, o non lo incontri. O è una pura speculazione, o è una fuga nello spiritualismo immateriale. Questo è molto interessante, è una scelta molto forte, la scelta della Basilica, e anche per distanziarsi dagli schemi dei tempi antichi, no? Del tempio greco, del tempio romano, no? È come dire, il nostro Dio non è il Dio del magico, non è un Dio in più che ha il tempio come ha Apollo, come Venere, come Roma, eccetera, ma è quel Dio che tu incontri al mercato. Se non lo incontri al mercato e non lo incontri nelle tue relazioni, hai sbagliato Dio. Non è il Dio di cui stiamo parlando, è un'altra cosa. Il Dio incarnato lo devi incontrare in un luogo che ti ricorda la gestione quotidiana dei soldi e delle relazioni. C'è anche nella pianta basilicale un altro messaggio molto forte, ed è questo: basilica, molti di voi lo sanno a memoria perché in altri contesti mi hanno sentito parlare di queste cose. Basilica viene dalla parola greca basileus, che è il re giudice, e la basilica antica era anche la sala del processo giudiziale, no? Sala per lo svolgimento degli atti di giustizia, dove nell'abside si sedeva il giudice. Allora, il secondo messaggio che c'è nella scelta della basilica è che, scegliendo l'edificio sacro come una basilica, i cristiani del IV secolo ti dicono che pregare è entrare in un processo. Entrare in un processo. Appena ti metti in silenzio davanti al tuo Signore, entri in un processo. Qual è questo processo? Ebbene, interessante, perché guarda caso i Vangeli sono scritti sulla falsa riga del processo fatto a Gesù. In particolare il Vangelo di Giovanni, ma anche gli altri tre, hanno come filo rosso l'accusa fatta a Gesù, e invece quei poveri disgraziati, quei lebrosi, quella peccatrice, guariti, che diventano l'avvocato difensore di Gesù. Ma lui mi ha guarito, io non so, vedete voi, io so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Allora, ci troviamo in un processo fra l'accusatore e il difensore. L'accusatore in ebraico è Satan. Si dice Satan in ebraico, accusatore, in greco diaballo è il verbo scelto per tradurre Satan, dunque da qui diavolo. Il diaballo è colui che accusa e divide, mentre invece il difensore, l'avvocato difensore, in greco si dice paraclito, guarda caso è la parola che Giovanni sceglie per parlare dello Spirito Santo. Allora, che messaggio aveva la basilica antica? Aveva questo messaggio, ti diceva, guarda, questo spazio interiore, che è la fotografia del tuo spazio interiore, questo spazio esteriore, che è la fotografia del tuo spazio interiore, è l'ingresso in un processo fra l'avvocato difensore e l'accusatore, fra il Satan e invece il paraclito che ti difende. E chi è l'accusato in questo processo? L'accusato è Gesù. Non sei tu, sei forse anche tu, no? Perché questa vocina dell'accusatore dice anche a te: non vali niente, non ce la fai, non ce la farai mai, fai schifo, sei proprio fatto male inside, vai a nasconderti, vergognati, eccetera, eccetera. Però principalmente questo accusatore è l'accusatore di Gesù in un processo di Gesù che continua nel tuo cuore. Il processo storico di Gesù continua nei nostri cuori. Questo è già l'idea del Vangelo di Giovanni, che ti fa entrare come in una sorta di gioco di ruoli e tu devi prendere posizione in questo processo, e questo è esattamente la teologia degli architetti e di coloro che hanno costruito nel IV secolo la basilica come luogo di preghiera. Tu sei nel processo di Gesù e tu devi prendere posizione. C'è un esperto di architettura antica, che è l'ordinario di storia dell'architettura a Venezia, il professor Delco, che da una prospettiva assolutamente non credente, non crede neanche nell'acqua calda, ma dice molto bene queste cose, analizzando come il cristianesimo del IV secolo fa però una piccola modifica a quello che era la basilica civile pagana. Nella basilica civile pagana si entrava di lato, dal lato lungo, era aperto nel lato lungo. La basilica cristiana fa l'apertura nel lato corto, più lontano, diciamo opposto al luogo dove c'è l'abside. Allora, spiega Delco, questo antropologicamente, psicologicamente crea un effetto di tensione fra il luogo d'ingresso e quest'abside, che è come se fosse la parete di fronte che si ritrae e che dunque ti aspira, no? È come un senso di vuoto che ti risucchia, ti chiama, come una chiamata. E allora nasce la tensione del percorso, una sorta di la vita cristiana, la preghiera come un percorso da questo ingresso, pian piano, passo dopo passo, fino all'abside. L'abside è appunto questa chiamata che tu vedi subito appena sei entrato nello spazio sacro. Dunque l'idea della preghiera, della fede, del cammino cristiano, appunto della vita cristiana o della vita di fede, come un cammino, come un pellegrinaggio in miniatura. Questo schema della basilica viene poi dopo arricchito lungo il V e VI secolo, e si aggiunge spesso un portico, come vedete in questo schema, che è la ripresa di quel atrio della casa romana, l'atrio della casa romana, che è il luogo di accoglienza, dove poi ci si distribuisce nelle diverse stanze. Allora la casa romana è anche lei un modello della costruzione dello spazio sacro cristiano dei primi secoli. Infine, piano piano si sviluppa un accenno di transetto, con le due ali, diciamo, i due lati del transetto, che inizia a combinare l'idea di basilica con l'idea di croce. E questo è un passo molto interessante nella storia dell'arte e dell'architettura dei primi secoli, perché si combina il messaggio di processo interiore fra accusatore e difensore, con l'idea che nel fondo tutta l'assemblea, tutta la comunità è plasmata, è formata, prende la forma della croce. Perché? Perché l'Eucaristia è diventare membra del corpo di Cristo. Dunque noi siamo membra del corpo di Cristo, e allora noi iniziamo a pian piano a avere questa forma del corpo di Cristo. Possiamo andare. No. Sì, c'è un'altra.
Sì, l'ho mandato avanti.
Ah, sì, sì.
Ecco. Questa è la croce.
Sì, ah, esatto. Allora, qua vediamo invece come sempre nella grande tradizione dei primi secoli. Abbiamo altre varianti, abbiamo sia la croce latina, che sono le due in alto, no? Dove il lato lungo della croce è molto, molto sviluppato, l'asse, diciamo, verticale della croce è molto sviluppato, mentre invece abbiamo la struttura cosiddetta croce greca, che è il numero 3 e il numero 4, dunque i due schemi a metà, intermedi, in mezzo, dove l'idea è diversa. L'idea è l'idea di centralità, no? Allora è arrivare prendere sì la forma della croce, ma concentrarsi, arrivare al tuo centro. Che cos'è l'incontro con Cristo? È come un percorso per arrivare al centro di te stesso. Sapete come nella cultura greca sono presenti ancora i grandi miti pagani, fra cui tutti i miti del centro. Uno fra tanti è quello del labirinto, no? Allora, che cos'è tutta la vita, tutta la ricerca? È arrivare al centro del labirinto, che vuol dire dopo un percorso travagliato, difficile, in cui sbagli tante volte, in cui devi andare da una parte e poi devi ritornare indietro, alla fine arrivi al centro del labirinto. Nel paganesimo il mito del labirinto è terribile, perché chi trovi nel centro del labirinto? Il minotauro, il mostro, no? Questo ibrido che metà toro, metà uomo, che uccide i tuoi figli, no? Perché il minotauro bisognava portargli ogni tot dei giovani di Atene, e lui li sbranava. Ed è un'immagine molto bella, molto interessante, su come l'antropologia pagana antica rappresentava l'uomo. Noi siamo questo labirinto, nel centro di te stesso. Se tu vai a cercare dentro di te stesso, dentro di te stesso, dentro di te stesso, scopri un mostro. C'hai dentro un mostro che ti divora, c'hai la bestia che ti divora. E allora che cos'è vivere? Che cos'è la disciplina di vita? È essere Teseo, con la spada, con l'intelligenza e la complicità di Arianna. Tu cerchi la strada dell'interiorità finché non riesci a uccidere questo mostro che ti stava divorando, che divorava i tuoi giovani, che divorava la tua vita, le tue forze vitali. Questo è, per la mentalità greca, l'eroe, cioè te stesso. Che cosa devi fare nella vita? Uccidere la tua bestia, andare nel centro di te stesso per uccidere quello che ti sta uccidendo. Il cristianesimo riprende il tema della centralità, ma dice: caro Teseo, è una grande balla, nessuno riesce a uccidere la propria bestia, non ce la facciamo a uccidere la bestia. Questa bestia, questo minotauro, rimane lì, altro che corda di Arianna, sì, buonanotte, tu puoi avere la spada più forte, il minotauro non lo uccidi mica tu. C'è solo uno che ha ucciso il minotauro, ed è Gesù Cristo, e non l'ha ucciso con la forza, ma l'ha ucciso prendendo su di sé tutta la negatività del minotauro. E allora, che cosa fa l'arte cristiana? Riprende lo schema della centralità, lo schema del labirinto. Anche ci sono, abbiamo dimenticato di mettere delle rappresentazioni, ma ci sono delle rappresentazioni del labirinto cristiano, che al posto di avere il minotauro nel centro, ha la croce nel centro. La croce e Gesù Cristo nel centro. E allora, che cos'è la ripresa cristiana di questo mito della centralità, di questo mito pagano della centralità? È dire che se tu vai davvero nel centro di te stesso, nel cuore del tuo cuore, c'è Gesù Cristo che ti dice: io ho vinto il minotauro, io ho vinto la morte, io ho preso su di me il minotauro, anzi sono diventato io quella roba orribile che non si può neanche guardare, no? Davanti a lui ci si copre il volto, si dice, no? Davanti al crocifisso. E allora iniziano ad apparire nella tradizione cristiana tanti labirinti, in tanti luoghi di ricerca, per esempio nelle grandi vie di pellegrinaggio. Avete un grande labirinto a Lucca, nel Duomo di Lucca, sulla destra, entrando nel portale principale, nei pilastri, diciamo, prima del portale, sulla destra. Perché? Perché sulla via Francigena. Allora, la via Francigena, via di pellegrinaggio, di ricerca di se stesso, di andare al centro di te stesso, viene paragonato a un labirinto. Avete il labirinto anche pavimentale a Ravenna, oppure a Chartres in Francia, no? Nel pavimento all'inizio della navata, come dire, tu farai un percorso in questa navata, ma ricordati che è un labirinto e nel centro di te stesso troverai Gesù Cristo. Bene, questo mito della centralità, andare al centro di te stesso e trovare la croce, perché la croce è il centro di te stesso, è ripreso nella pianta a croce greca. Un altro tipo di pianta, sempre nell'antichità, molto più rara, è la pianta centrale, rotonda o poligonale. Abbiamo un esempio molto antico qua vicino a Ravenna, San Vitale, pianta ottagonale, con la diversa simbologia dei numeri, se 8 è la cifra della risurrezione, se 12 sono le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, eccetera. E queste piante centrale, rotonde o poligonali hanno piuttosto una simbologia cosmica, no? È come un microcosmo, è un piccolo mondo rinchiuso qua dentro e tu entri nel segreto del mondo, nel cuore del mondo, nell'ombelico del mondo, sarebbe un po' così. Possiamo vedere altri? Ecco, poi una cara a voi, noi bolognesi, è la pianta che si sviluppa al servizio dei sacramenti di iniziazione cristiana. E cioè qua abbiamo l'esempio di quello che nasce a Santo Stefano, in cui Petronio, chi per lui, no? Nel V secolo, gli architetti al servizio, i costruttori al servizio del vescovo Petronio, vanno a Gerusalemme, vedono che la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che era stata costruita da Costantino nel 325, ha fondamentalmente una struttura tripartita, a tre parti. La vediamo in alto a sinistra. Dunque, dopo il piccolo cortile d'ingresso, l'altro d'ingresso, c'è una basilica. Ah, bravissimo, il punto rosso, grazie. Fantastico! Bravo! Ecco, dopo questo piccolo atrio c'è una basilica e dunque l'ingresso all'epoca, nel V secolo, adesso è diverso, qualcuno qua presente potrebbe spiegarvi esattamente molto di più, ma diciamo, fermandoci al V secolo, si entra di qua, c'è questa basilica, dietro alla basilica c'è il cosiddetto cortile di mezzo e dietro il cortile di mezzo c'è la cupola con nel centro il Santo Sepolcro. Perché questi tre elementi? Perché deve essere un riassunto, una sorta di memoria, di memoriale, di tutto il pellegrinaggio che tu hai fatto a piedi fino a Gerusalemme. E dunque è un percorso in diverse tappe fino ad arrivare al punto più sacro, che è la tomba vuota. Petronio nel V secolo dice: ma noi vogliamo imitare questa struttura per i nostri martiri che sono Vitale e Agricola, ma facciamo che invertiamo l'ordine, facciamo una struttura centrale ma entrando da qua, e invertiamo l'ordine perché? Perché ci serve per i sacramenti di iniziazione cristiana: battesimo, unzione, Eucaristia. E allora costruisce, questa è la pianta generale di Santo Stefano, ma la parte più primitiva è questo, se volete, questa fascia qua, no? Dimenticate tutto questo e tutto questo, e allora è questo, riprende la rotonda del Santo Sepolcro, questo è il cortile di mezzo e questo era l'inizio, una parte, quella rimasta, della basilica, che in realtà è una basilica a 5 navate e a probabilmente 7 o 12 campate, cioè probabilmente arrivava fin qua, solo che nel 700 o fra il 7 e l'8 secolo un'alluvione porta via tutta questa parte e rimangono soltanto le due prime campate, ma possiamo immaginare che qua continuava così ci dicono gli archeologi, continuava la basilica, e dunque avevamo una sorta di lunghissimo tragitto in cui si entrava dal sepolcro, dal Santo Sepolcro, dall'equivalente appunto al Santo Sepolcro, e poi c'era il cortile di mezzo e poi c'era la basilica, perché qua nel Santo Sepolcro battesimo, immersione, che in effetti è scendere nel sepolcro, no? Il battesimo è morte e risurrezione, entrare nella vasca è entrare nel sepolcro che è il tuo ma che è quello di Cristo e che scopri vuoto, scoprire il sepolcro di Cristo vuoto come le donne al mattino di Pasqua, questo è il battesimo. Dopodiché si va in questo cortile che voi tutti avete presente per l'unzione post-battesimale, qua in mezzo agli occhi, e poi all'alba, sempre di questa grande notte di Pasqua, la prima partecipazione in quanto a neofita, dunque neobattezzato, per l'Eucaristia. Ecco, questi sono sviluppi ulteriori di come lo spazio voleva parlare alla spiritualità di... Ecco, questo è un esempio invece del Rinascimento, tardo Rinascimento, che poi sarà un esempio per tutto il barocco, anche la pianta del Gesù di Roma, che è la pianta ad aula, dove la basilica rimane la pianta basilicale, molto semplice, ma vengono tolte le colonne intermedie, perché la preoccupazione dei gesuiti nel 1568, quando viene costruita questa chiesa, ma già prima di loro in tutte le chiese ad aula, che di per sé anche già i francescani avevano tentato questa struttura a una sola aula, senza, diremmo noi oggi, barriere architettoniche, ma non barriere architettoniche per la disabilità, ma per l'ascolto della parola, no? E avevano già tentato questo i francescani, lo riprende un architetto molto importante che è il San Gallo, che a Roma fa una sorta di riforma dal basso, riforma pauperistica dell'architettura, delle forme architettoniche dopo il sacco di Roma, no? Nel 1527 le truppe di Carlo V impazzite arrivano e saccheggiano Roma, ed è il trauma della Roma rinascimentale che fino a quel momento aveva vissuto in uno sfarzo incredibile, e con questo trauma dice forse dobbiamo imparare di nuovo delle forme architettoniche più semplici. Allora il San Gallo fa una prima chiesa, e invece il Vignola, architetto qua di queste zone, ma che lavorava a Roma per il Cardinal Farnese, fa per i gesuiti questa chiesa ad aula pensata per la predicazione. Interessante che in molte chiese odierne, contemporanee, come questa qua per esempio, rimane quest'idea di nessuna barriera visiva o acustica dentro l'aula, dunque una sola aula. Questa è una chiesa d'aula, certo non rettangolare, basilicale, ma questa ha la stessa intuizione di dire dobbiamo poterci vedere e sentire da qualunque parte dello spazio, non ci deve essere nessun nascondiglio in questo spazio, tutti ci vediamo, c'è la trasparenza, ed era all'epoca soprattutto appunto per la predicazione della parola. Ma guarda caso, questi gesuiti del Cinquecento combinano lo stesso, la basilica con la forma di croce, perché con il gioco qua delle cappelline laterali fanno queste rientranze che provoca all'interno questa forma di croce, dunque ancora una volta combinano basilica e corpo di Cristo in croce, assemblea che diventa corpo di Cristo. Dopo questi grandi schemi, questa carrellata iniziale, una sorta di introduzione, arriviamo già alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, a quello che si chiama lo studio e la riforma liturgica. Dunque, a partire di Dom Béranger, che in Francia è un benedettino che nell'Ottocento inizia a studiare la liturgia antica, ci si chiede, sì, ma che cos'è esattamente la liturgia? Di che cosa ha bisogno un'assemblea liturgica? E allora c'è un fermento che dura una sessantina d'anni e che sfocia poi nel Concilio Vaticano II. Già prima del Concilio Vaticano II ci sono delle forme architettoniche che si pongono in rottura di tradizione rispetto alle forme classiche, ma soprattutto dopo il Concilio Vaticano II abbiamo una sperimentazione, uno grande sviluppo nella sperimentazione di altre forme che dicano altre cose bibliche, spirituali, all'assemblea in preghiera. Dunque non è un dire ok, adesso facciamo qualsiasi cosa, ci sbizzarriamo, ma è far passare un messaggio all'assemblea che prega. Chi sei tu, comunità cristiana? Una parola che Rupnik ripete spesso, dice, ma in realtà l'architettura e l'arte cristiana non sono altro che l'autobiografia della comunità. No? L'autobiografia della comunità. Dunque, come tu ti vedi, comunità cristiana? E dietro, qua abbiamo già, per esempio, in questo esempio a Cividale, questa forma a barca, per esempio, no? Che appunto anche qua, come vedremo adesso, ritroviamo. È conosciutissimo soprattutto qua nelle nostre zone, ma non soltanto, la chiesa di Alvar Aalto a Riola di Vergato, anche per il gioco di luce nuovo che inizia a introdurre, dunque una luce che forma una scia, per esempio, no? Una luce che viene dall'alto come cammino illuminato. Allora, vedete che sono tutte cose che un pochettino fra le righe vi stiamo dicendo che qua anche ritrovate. Allora, barca, ecco, scia di luce, ecco, sono tutti tentativi di riprendere alcuni temi della tradizione classica, ma espressi in un altro modo. Ecco qua, siamo arrivati a casa vostra.
Allora, come abbiamo visto, il cambiamento è notevole, però tutta la simbologia che c'è dietro in realtà è una simbologia che è antica, quindi anche l'idea della barca è ripresa da tutta una tradizione molto ricca, sia cristiana, già a partire dal secondo secolo si comincia a identificare e a parlare della Chiesa come barca, ma ancora prima in tutta la cultura dei popoli del Mediterraneo precristiani, dove la barca viene vista come metafora del viaggio, in particolare dell'ultimo viaggio e quindi dell'idea dell'immortalità. Nel cristianesimo viene ripreso in particolare tutto il tema della tempesta, che troviamo già anche nella letteratura ebraica, basta pensare all'Arca di Noè. La tempesta che cos'è? Viene vista come un insieme di prove, di tentazioni, di difficoltà che il singolo, ma anche la comunità, affrontano nella propria esperienza quotidiana, nella propria vita. E la salvezza da dove arriva? La salvezza può arrivare soltanto da Dio. E quindi qui abbiamo appunto l'idea della barca come salvezza, come luogo di salvezza. Questo appunto nella catechesi poi a seconda di come lo svilupperete può essere molto utile anche i diversi brani che si trovano, quindi anche nel Nuovo Testamento pensare ad esempio alla tempesta sedata, quindi un Gesù che davanti alla minaccia della morte dorme sulla barca, i discepoli lo svegliano e Gesù seda la tempesta, seda e vince la morte, sicuramente la vince nell'idea appunto nella paura dei discepoli, ma poi come si vede nel resto poi del Vangelo è una vittoria sulla morte reale, quella di Gesù, attraverso la morte e resurrezione. Quindi questo è un insieme di spunti che sicuramente possono ritornare utili in questa riflessione. però vediamo come l'idea della barca, l'idea della barca viene già usata nell'arte cristiana, sia nelle catacombe che appunto già a partire dal secondo secolo, per parlare della Chiesa. Il primo è Tertulliano, che parla di una Chiesa come barca in mezzo alla tempesta. Quando i cristiani erano perseguitati, prima del 313, l'idea di una barca tormentata dalle onde fa pensare a Tertulliano alla situazione che la Chiesa stava vivendo. Però questa della tempesta non è l'unico spunto che la barca ci dà, in quanto, come potete vedere qua, la barca viene vissuta anche come luogo che raduna delle persone, e così è di fatto la nostra Chiesa. Qui trovate Cristo, che è il timoniere, e poi ci sono gli evangelisti, che sono ai remi. Quindi c'è un'idea di un'adunanza della comunità sulla barca e all'interno della Chiesa. E poi chi si raduna, chi si raccoglie? I padri parlano di una varietà di persone, anche di una differenza di posti, e quindi possiamo dire di carismi, di doni differenti che sono all'interno della comunità e a cui capo troviamo Cristo, in qualche modo, che qui guida la barca. L'altra simbologia importante, che è ancora più antica del riferimento e dell'attribuzione dell'idea della barca alla Chiesa, è quella della croce. Qui lo vediamo in particolare, è la nave di Giona. Vedete che la croce, l'albero della barca richiama l'idea della croce, e quindi questo immediatamente fa pensare ai primi cristiani alla croce di Cristo. Troviamo in particolare in Clemente Alessandrino proprio l'idea dell'albero della croce, e quindi Clemente Alessandrino, che parla a dei cristiani che cominciano a confrontarsi con tutta la cultura filosofica circostante del tempo, diciamo, contemporanea, si devono comportare come Ulisse. Ulisse cosa fa? Dice Clemente Alessandrino: non si tura le orecchie davanti al canto delle sirene, ma si lega all'albero maestro. Allo stesso modo, il cristiano, nel confronto con la sua cultura contemporanea, in qualche modo non deve rifiutare il confronto, ma deve rimanere aderente a Cristo, legato a Cristo. E quindi questo sicuramente risulta importante anche in una visione di Chiesa contemporanea, e la barca può aiutarci con questo significato. E chiaramente l'ultima cosa della barca, poi vediamo il significato successivo, è la barca come viaggio. Abbiamo visto che anche questo era un'idea antica, e quindi c'è l'idea di una Chiesa che è in viaggio, che è in pellegrinaggio, e quindi che è in un viaggio metaforico verso qualcos'altro, verso Cristo, verso il regno e la pienezza. Questi sono un po' i significati. Se vuoi passare al comunicato.
C'è l'altro elemento importante che nasce soprattutto intorno al Vatican II, è che un nuovo modo di chiamare la Chiesa. Se la Chiesa con la C piccola deve essere immagine della Chiesa con la C maiuscola, se cambia il modo di chiamare la Chiesa con la C maiuscola, deve cambiare anche il modo di rappresentare la Chiesa con la C piccola. E allora la Chiesa con la C maiuscola ha tantissime metafore, simboli, nomi nella tradizione biblica patristica, ma uno dei nomi che il Vaticano II predilige è l'espressione il popolo di Dio, comunità e popolo di Dio. Vedete qua nel testo della Lumen Gentium: Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente, senza alcun legame tra di loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. In realtà dietro c'è tutta una tradizione di studio teologico sulla parola ecclesia, no? Che cos'è l'ecclesia? Nell'Atene antica del V secolo era semplicemente l'assemblea del popolo, l'assemblea, parlamento allargato, diciamo, che rappresenta tutto il popolo. E da che cosa viene? Viene da ec e kaleo. Kaleo è chiamare, ec da, la provenienza. Dunque è l'assemblea dei chiamati da, dei convocati, è la convocazione. Allora la Chiesa con la C piccola deve dare l'idea di una convocazione, di un gruppo di persone chiamate da che cosa? Chiamate da Gesù Cristo, chiamate dalla parola. Ci sono nella tradizione allora queste forme, per esempio rotonde o a pianta centrale, che sono riprese in alcune architetture conciliari o post-conciliare, proprio per sottolineare l'aspetto dell'essere attratti o chiamati verso un centro. In realtà, già nella tradizione medievale, il tema della Chiesa come convocazione o come assemblea di piccoli pezzi assemblati, messi insieme, era presente.
Scusa.
No, di.
Quella di prima, che cos'era?
Una chiesa, poi ti diamo il nome, sì. Un'assemblea rappresentata dai diversi pezzettini di vetro nelle grandi vetrate medievali. Allora, per esempio, l'arte gotica inizia a Saint-Denis, vicino a Parigi, in cui l'abate di quella comunità monastica, l'abate Suger, nel 1140, a un certo momento inizia a leggere i testi di uno scrittore del V secolo, neoplatonico, che si chiama Dionigio, Denis, Saint-Denis, Dionigi, e che veniva all'epoca interpretato come fosse Dionigi chiamato l'Areopagita, cioè colui che San Paolo aveva convertito nel suo discorso ad Atene all'Areopago, no? In realtà si sa che non è vero, ma che è semplicemente un anonimo del V secolo. Ma siccome si pensava che era Dionigi l'Areopagita, dunque l'amico di San Paolo, aveva un'autorità incredibile. Allora questi testi, in realtà puramente neoplatonici, con questa autorità quasi santificati, parlavano però di Dio sempre in termini di luce, usavano la metafora della luce per parlare di Dio. E l'abate Suger, leggendo questi testi, dice: le nostre chiese sono buie, il romanico, no? La chiesa romanica, sono buie, sono come delle grotte, non va bene, noi dobbiamo aprire le nostre chiese alla luce, perché Dio è la luce e dobbiamo fare delle pareti di luce. E allora chiama degli architetti che avevano visto in Britannia, cioè diremmo noi oggi in Inghilterra, delle costruzioni di pareti di vetro, e li chiama e dice: io voglio che mi facciate questa chiesa qua che sto costruendo con delle pareti di vetro, e apre questi muri molto grandi, fa i contrafforti per poter innalzare di più le mura, e fa le famose vetrate, e da allora le vetrate gotiche sono simbolo di ciascuno di noi attraversati dalla luce di Dio, ciascuno di noi come pezzettino di vetro messo insieme con altri pezzettini di vetro, no? Siamo quelle pietre traslucide, diciamo così. Ovviamente l'abate Suger ha in mente anche il famoso testo di Apocalisse 21 della Gerusalemme celeste, le cui mura sono fatte di pietre preziose con tutti i diversi colori. Ma non solo, il vetro ha il vantaggio di essere fatto come il vetro artigianale, della sabbia riscaldata e soffiata. Che cos'è questo gesto di prendere della sabbia e soffiare? Richiama istintivamente il gesto della creazione nella Genesi: Dio che per creare l'uomo prende un mucchietto di polvere del suolo e soffia. Allora ogni pezzettino di vetro è ciascuno di noi creato da Dio con un colore specifico, cioè una personalità, un'identità specifica attraversata dalla luce di Dio. Ecco come il Medioevo rappresenta la comunità ecclesiale, l'ecclesia siamo noi, la Gerusalemme celeste. Adesso che abbiamo parlato un po' dell'insieme della struttura, poi dopo questo discorso delle vetrate si potrebbe anche in qualche modo riprendere sulla vostra Via Crucis, ma volevamo parlarvi, concentrarci su alcuni pezzi forti o particolarmente significativi qua dello spazio. Dunque abbiamo finito questa prima parte più generale sullo spazio e adesso ci concentriamo sulla pala.
Allora, comincio spiegandovi, di questa pala che è la Vergine della Salute con i santi Bartolomeo e Sant'Antonio Abate. Io comincio spiegandovi i due santi alla base, diciamo, poi saliamo verso la Madonna. Allora, che cosa raffigura, Sant'Antonio Abate? La simbologia che vediamo rappresentata e che possiamo trovare anche in realtà nell'iconografia più in generale, vedete, questo ad esempio è lo stesso modello di pala, in qualche modo richiama lo stesso tipo di costituzione. C'è sempre Sant'Antonio Abate con San Giorgio, però è analogo, quindi il Cavedoni si ispira in qualche modo a modelli che erano tipici della tradizione. Sant'Antonio che cosa
è il pittore?
Sì. Sì, giusto. Allora, ok, perfetto. E possiamo vedere che ha in mano il bastone a forma di tau, intanto, che è un po' in ombra, non si vede bene, il fuoco ai piedi di Sant'Antonio e poi in genere nell'iconografia, forse in quella dopo si vede meglio, c'è sempre dietro rappresentato un maialino in qualche modo o un cinghiale. E Sant'Antonio chi era? Allora, ci troviamo nei primi secoli dopo il 313, l'editto di Costantino ha portato la pace e i cristiani non sono di fatto più perseguitati, quindi non ci sono più i martiri. L'esperienza che nasce dopo l'editto di Costantino è quella del monachesimo e Sant'Antonio Abate è considerato l'iniziatore del monachesimo. Perché qual era l'esigenza? L'esigenza era quella di tornare a una forma di vita cristiana che fosse radicale, come era radicale quella dei martiri. Non avendo più il martirio si cercano nuove forme per andare alla profondità della fede e quella del monachesimo diventa un modo di rispondere a questa esigenza. Sant'Antonio risponde appunto a questa sua vocazione, in particolare seguendo l'invito di Gesù a vendere tutto per seguirlo e si reca così nel deserto e comincia una vita di preghiera e di lavoro, come sarà poi quella appunto benedettina, come eremita, nella solitudine profonda, affrontando anche tutte le tentazioni e le difficoltà di una vita come questa. Cominciano attorno ad Antonio a radunarsi poi diverse persone, sia chi cerca di seguirlo tentando di intraprendere una vita analoga, sia chi si recava da lui per avere consigli, tant'è che è costretto diverse volte a spostarsi anche per ritrovare quella quiete che aveva. Questo per dire appunto un po' l'introduzione sulla vita di Sant'Antonio Abate. Cosa succede quando muore? Le sue reliquie viaggiano, vengono spostate fino ad arrivare in Francia e qui cominciano i pellegrinaggi verso le reliquie di Sant'Antonio Abate e qui troviamo tutto quel fenomeno che comincia delle guarigioni attribuite a Sant'Antonio e questa è una delle prime motivazioni che ci spiegano la simbologia del fuoco. Appunto a Sant'Antonio viene attribuita la guarigione del fuoco cosiddetto poi di Sant'Antonio. Questo herpes zoster che di fatto colpiva la pelle e la guarigione era attribuita a Sant'Antonio. Il maiale perché? Perché nella leggenda si riteneva che questo maiale seguisse sempre Sant'Antonio senza mai abbandonarlo e di fatto quando cominciano i pellegrinaggi per le guarigioni verso i luoghi dove si trovavano le reliquie di Sant'Antonio si cominciano anche qui ad allevare questi maiali che giravano con una campanella al collo perché così era possibile riconoscere come i maiali del monastero e quindi non venivano in qualche modo presi da altri ma venivano poi usati dal monastero e il grasso veniva usato per curare questo herpes zoster. E quindi questo maiale che viene sempre raffigurato nell'iconografia di Sant'Antonio, per estensione Sant'Antonio diventa il protettore di tutti gli animali domestici, tant'è che alla festa di Sant'Antonio il 17 gennaio ancora oggi in alcune parrocchie si benedicono le stalle, si benedicono gli animali. L'altro motivo per la presenza del fuoco è sempre legato alla leggenda per cui Sant'Antonio si sarebbe recato all'inferno a salvare, a contendere, diciamo, al diavolo alcune anime dannate, e ritornando sulla terra avrebbe portato il fuoco agli uomini, bruciando, diciamo, il proprio bastone, donando così il fuoco agli uomini. In questo modo, sempre il 17 gennaio, si accendevano dei fuochi, che erano i falò di Sant'Antonio, con un valore, diciamo, di purificazione, ma anche in qualche modo propiziatori verso la primavera che si stava avvicinando in qualche modo. E questo per il significato del fuoco. L'ultima cosa è il bastone a forma di Tau. Il Tau è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, quindi richiama l'idea delle ultime cose. Era il bastone che portavano tipicamente i monaci e quindi viene raffigurato sempre in questo modo. Andando avanti, ecco, veniamo magari adesso a vedere invece San Bartolomeo. Qui lo vedete raffigurato in particolare con il pugnale in mano. San Bartolomeo. Abbiamo notizie di San Bartolomeo sia nei sinottici che negli atti, lo troviamo all'interno dell'elenco degli apostoli che seguono Gesù e quindi in particolare nei sinottici è associato a Filippo nell'elenco degli apostoli e troviamo qui l'assenza di quello che è la figura di Natanaele, che voi sapete che Bartolomeo e Natanaele vengono dalla tradizione considerati di fatto un'unica figura. Di Natanaele ci parla invece Giovanni, che non parla di Bartolomeo, quindi a partire dal IX secolo si comincia a sovrapporre le due figure, a ritenere che fossero di fatto la stessa persona. Questo perché appunto si trova Natanaele associato alla figura di Filippo, sia nei sinottici, dove è nell'elenco degli apostoli in coppia con Filippo, sia nel Vangelo di Giovanni, dove è Filippo che va a chiamare Natanaele sotto il fico e in qualche modo lo porta a conoscere Gesù. Quindi questa associazione permette di identificare nel corso della tradizione queste due figure. Cosa ci dice poi la tradizione di Bartolomeo? In particolare tutto il suo apostolato successivo che si diffonde dopo la Pentecoste nelle zone dell'Asia Minore e anche nell'Armenia. L'Armenia è il luogo dove in particolare San Bartolomeo evangelizza e è il luogo anche dove viene martirizzato. Voi vedete qui nella rappresentazione che diventa tipico nell'iconografia rappresentare Bartolomeo con la sua pelle in mano perché appunto fu scorticato nel martirio. Questo. Un'altra cosa, oltre a essere rappresentato appunto con la pelle in mano oppure durante il supplizio, viene rappresentato con il coltello, come in questo caso, che richiama il modo in cui è stato martirizzato. E, andando avanti, forse si può dire qualcosa su questo?
Sì, Bartolomeo o Natanaele appunto è ripreso in molti luoghi dell'architettura e dell'arte cristiana, appunto non soltanto col coltello, con il libro dell'evangelizzatore o con la pelle che ricorda il suo martirio, ma anche con l'allusione a quel versetto del Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice a Natanaele: ti stupisci di queste cose che io già ti avevo visto quando eri sotto il fico? Vedrai cose più grandi, vedrai il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. No? Vedrai il cielo aperto. Questo è un modo nella struttura narrativa di Giovanni di annunciare già la croce. No? Siamo all'inizio, inizio del Vangelo di Giovanni e ti sta dicendo che tu vedrai la croce e quella croce lì sarà l'apertura del cielo sopra la quale saliranno e scenderanno gli angeli, che ovviamente è un richiamo alla scala di Giacobbe. No? Allora la croce come scala di Giacobbe, che cos'è Natanaele? Chi è Natanaele? Allora è quella figura che ci invita a guardare in alto, che ci invita a guardare il cielo aperto. allora non è un caso se diverse cattedrali europee o chiese o basiliche europee, soprattutto nel Medioevo, gotiche, dedicate a Bartolomeo trattino Natanaele, hanno sperimentato delle aperture del cielo, hanno giocato sul tema dell'apertura del cielo sopra l'altare. Esattamente sopra l'altare il cielo è aperto, perché l'altare è la croce e sopra la croce il cielo si apre. Qua abbiamo l'esempio della cattedrale del Duomo di Francoforte in Germania, in cui questo tardo gotico sperimenta un doppio sistema di nervature nella cupola e nella volta della crociera, questo doppio sistema di nervature crea uno spazio aperto nel centro, un cielo aperto nel centro, ed è appunto la chiesa di San Bartolomeo. Molto più recentemente abbiamo nella Sagrada Famiglia, sapete che ogni torre campanaria della Sagrada Famiglia è un apostolo, sono 12 le torri campanarie, sono i 12 apostoli, appunto si sottolinea che Gaudì ha voluto mettere gli apostoli fuori dalla chiesa, no? non come colonne interne alla chiesa, ma come torri esterne, perché apostolo viene da apostello, che vuol dire inviare, e dunque sono inviati ad annunciare, e guarda caso sono delle torri campanarie, e allora il suono delle campane è l'annuncio della risurrezione. Questo è anche interessante qua nella vostra chiesa, che nel fondo è tutta proiettata sul campanile, sulle campane, che sono un po' come la punta avanzata della chiesa, no? Di questa nave che ha come punto più forte il poter annunciare la risurrezione. L'annuncio è la punta avanzata della chiesa. E nel Medioevo le campane, faccio una piccola parentesi, no, finisco prima con Bartolomeo, poi faccio una piccola parentesi sulle campane. Allora, Gaudì rappresenta sempre l'apostolo, la figura dell'apostolo che corrisponde alla torre. Tutti guardano o di fronte o in basso, solo Bartolomeo guarda in alto, e se si segue il suo sguardo c'è molto più in alto la figura di Gesù nell'ascensione, e dunque di questa sorta di ascensore fra cielo e terra, o di verticalità, di salita verso il cielo, di cielo aperto, no? Dunque Bartolomeo è spesso così. Adesso appunto con il tema delle torri campanarie della Sagrada Famiglia e della torre campanaria vostra, o diciamo della, si potrebbe dire, della navata campanaria, no? Tutta la Chiesa partecipa all'annuncio, e tutta la Chiesa ha come punta avanzata l'annuncio delle campane. I campanili iniziano in Occidente molto probabilmente, nella cristianità diciamo, molto probabilmente dopo l'inizio dell'Islam. Cioè nel paleocristiano non ci sono campanili, anche i campanili di Ravenna non sono dell'epoca delle chiese di Ravenna, ma longobarde, cioè dell'VIII secolo. E allora una delle teorie, c'è un po' di discussione su questo, è che il campanile che nasce appunto vicino alle chiese paleocristiane, ma come elemento posteriore, sia una sorta di replica, di risposta alle torri, al minaretto delle moschee. E sopra il minaretto c'è il muezzin che invita alla preghiera e che dice Allahu Akbar, Dio è grande, e invece la cristianità pone delle campane per annunciare la risurrezione, la gioia della risurrezione. Dunque, che cos'è la chiamata alla preghiera e l'annuncio della risurrezione? Che cos'è il dire Dio è grande e l'annuncio della gioia della risurrezione? Perché le campane? E in questo l'alto medioevo cristiano mette insieme una risposta all'Islam con una vecchia, antichissima tradizione magica, ancora oggi in molti popoli il guaritore e lo stregone va in giro con delle campanelle. Per che cosa? Perché il rumore del rame, si pensa in tante popolazioni antiche, del bronzo, il rumore del bronzo, scaccia via i miasmi, quello che i primi cristiani, la tradizione chiama i miasmoi in greco, no? Cioè i cattivi spiritelli, no? Libera l'aria dai cattivi spiritelli. La tradizione cristiana assume queste credenze magiche evangelizzandole, dicendo che cosa caccia via i cattivi spiritelli del tuo cuore, cioè il nemico interiore, la buona notizia. La buona notizia della risurrezione del Signore, la buona notizia del... quello purifica l'aria, il rumore del bronzo, le onde acustiche che riempiono lo spazio, purifica l'aria, l'atmosfera, ma prima di tutto la tua atmosfera interna, da tutti i miasmoi, da tutti i cattivi pensieri, da tutti i diavoletti, da tutti i minotauri, da tutti, no? Che circolano nel tuo cuore e nell'aria. E allora è molto interessante che questo aspetto nella vostra chiesa, perché non è il campanile qualcosa di staccato, non è che solo alcuni nella chiesa devono annunciare la risurrezione, ma tutta la navata, tutta l'assemblea ha come punta di diamante l'annuncio della risurrezione.
Sì, bisogna finire la palla.
Bisogna finire
non
la palla.
Non abbiamo altre immagini su questo.
Benissimo. Allora, ancora due cose sulla palla dei Cavedoni. Questo paesaggio che vediamo in centro, voi potete dirlo molto meglio, probabilmente, ma è paesaggio che ci è familiare, diremmo noi un po' della bassa, no? Così un po' di. E dunque certamente un tentativo di attualizzazione e di rendere presente queste due figure. Ed è un po' come dire qua in questa nostra terra, in questa nostra pianura, vicino, vedete dietro al Bartolomeo c'è una sorta di costruzione, di colonna. Dunque vicino a questa costruzione sacra, vuol dire in questa chiesa, nella chiesa piantata su questa terra, sono presenti questi santi che intercedono per noi e si apre il cielo, no? Bartolomeo anche qua guarda il cielo aperto, no? È colui che ha il volto con più evidentemente guardando il cielo aperto. Anche, è vero, anche Antonio, ma l'espressione di Bartolomeo è ancora molto più forte. La rappresentazione della Madonna è una rappresentazione abbastanza tipica, con i colori blu e rosso, ma è interessante che ci sono 9 angioletti intorno, che sono i nove cori angelici. E questi cori angelici, la presenza degli angeli, è interessante nella pietà popolare, ma anche nella tradizione spirituale del Medioevo e poi del Rinascimento e fino al Seicento, insomma fino all'epoca del Cavedoni, perché gli angeli sono sempre coloro che hanno due caratteristiche: vivono dal guardare Dio e la seconda caratteristica è sono sempre pronti a essere inviati. Allora, angelos vuol dire messaggero, ed è l'idea di questa libertà, di questa disponibilità a essere inviati, ma di chi riceve la forza, riceve la vita, dal guardare Dio, o guardare Gesù Cristo tenuto in braccio dalla Madonna, così come questi santi guardano Dio.
Allora, rimaniamo qua così vediamo le immagini, però voi avete la vasca battesimale che è collocata là e diciamo
come? No, sono 9, guarda.
Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Quello lì dai che non si.
Sono tre numeri. Ok, il conto torna. Allora, adesso la parte che vediamo ci può un po' aiutare in prospettiva della, magari dell'impegno di catechesi che vorrete prendervi adesso in parrocchia o quello che può essere utile. Ci serve per rivedere un po' cos'era il cammino di iniziazione cristiana nei primi secoli, in particolare legato appunto al discorso della vasca battesimale. Si può andare sulla prima immagine? Allora, abbiamo visto prima, grazie in particolare all'immagine della pianta di Santo Stefano, abbiamo visto come i sacramenti appunto avvenivano in un itinerario, quindi prima avveniva il battesimo, dopo avveniva la cresima e infine c'era l'Eucarestia. E tutto questo avveniva nella notte di Pasqua. I sacramenti, diciamo, avvenivano in un unico momento. Il battesimo come si riceveva? Il catecumeno veniva preparato per 3 anni, la preparazione durava 3 anni, al termine del quale, appunto nella notte di Pasqua, parliamo di catecumeni adulti principalmente, c'era già il battesimo dei bambini, ma principalmente i primi cristiani, i primi convertiti sono adulti, e quindi avviene tutto nella notte di Pasqua. Dopo questo cammino che durava 3 anni, ci si recava appunto nel battistero, che generalmente era orientato da occidente verso oriente, in modo che il catecumeno, entrando all'interno, si potesse lasciare alle spalle l'occidente, che rappresenta le tenebre, rappresenta il male, e quindi si voltava un'ultima volta verso occidente e faceva la rinuncia a Satana, quindi a tutti i peccati, a tutta la vita precedente, le false immagini di Dio che venivano in qualche modo lasciate alle spalle, per voltarsi poi verso Oriente, dove continuava il rito di iniziazione al battesimo. Cosa succedeva? Veniva completamente spogliato e unto con un'unzione che è prebattesimale, quindi da non confondere con quella che sarà poi l'unzione della cresima che avviene dopo. L'unzione prebattesimale che significato aveva? È in realtà una simbologia già presente anche nella cultura pagana. L'ungere qualcuno, l'ungere il lottatore che doveva combattere, aveva un significato di protezione, perché l'essere unti ti permetteva in qualche modo di scivolare dalla presa dell'avversario, dalla presa del nemico. E quindi questa è una cosa che si ritrova e che viene spiegata in questo modo anche per il catecumeno cristiano, che di fatto, venendo unto, cosa gli si voleva dire? In qualche modo che era protetto. L'affrontare quello che avveniva dopo, che era il battesimo, che come abbiamo visto il significato profondo era quello di discendere nella propria morte e per poi rinascere. Quindi il male è qualcosa che non ti può afferrare anche in questo momento di prova. Era un'unzione di protezione. Dopo questo, appunto, avveniva l'immersione. Se puoi rimanere su questo. L'immersione come avveniva, appunto? Qui vediamo la vasca battesimale a forma di croce. Si discendevano, qui si vedono, si intravedono i 3 gradini e il battesimo avveniva per immersione, quindi il catecumeno scendeva, ogni gradino veniva immerso e veniva battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'immersione era, vedete la forma a croce, era un'immersione, voi siete immersi in Cristo, nella morte che appunto, come diceva Jean Paul prima, è sia un po' la morte vostra, il vostro peccato, il vostro limite profondo, ma è un morire con Cristo, un essere sepolti con Cristo, dice Paolo nel battesimo. Nel battesimo si viene sepolti per rinascere a vita nuova con Lui. Quindi l'esperienza che fa il catecumeno quando viene immerso anche in quest'acqua, che possiamo immaginare un'acqua fredda, perché viene proprio detto dai padri della Chiesa che deve essere possibilmente acqua corrente. Quindi l'idea dell'essere soffocati, no? Nell'acqua, e quindi la suggestione che questo creava, l'esperienza appunto di una morte. Ma qual è l'esperienza di fondo? Che in realtà non muori, in fondo c'è Cristo che ti ha salvato, e quindi fai l'esperienza di purificazione dai tuoi peccati e di rinascita attraverso Cristo. attraverso la sua reazione, la sua resurrezione e la salvezza che ne viene. Il catecumeno usciva e veniva, finiamo questa parentesi, poi vediamo il resto. Il catecumeno usciva, veniva rivestito di una veste bianca che indicava la vita nuova che per lui cominciava in quel momento, e poi dopo continuava il rito della cresima e poi dell'eucaristia, accompagnato dalla comunità. Possiamo vedere l'altra vasca. Ecco, la vasca croce è soltanto uno dei diversi esempi che si trovano di vasche battesimali. Abbiamo anche quella a forma ottagonale, l'abbiamo già visto prima. L'otto è un numero che ha una valenza simbolica molto forte, in quanto per il cristiano richiama l'ottavo giorno, cioè il giorno della resurrezione. L'otto è il numero della resurrezione. Perché? Perché il giorno della resurrezione è il giorno che fa nuove le cose. Con la resurrezione, con la vittoria di Cristo sulla morte, si entra in un tempo nuovo. Quindi dire l'ottavo giorno è dire: non siamo più nella ciclicità della settimana che va dall'1 al 7 e poi si ricomincia, e quindi il tempo in qualche maniera è ciclico, come era anche nella concezione pagana antica, ma il tempo è un tempo nuovo. L'ottavo giorno in cui noi ci troviamo è il giorno della resurrezione di Cristo, e che comprende anche il tempo che noi viviamo in attesa del ritorno di Cristo. Siamo in un unico grande tempo, che è quello della risurrezione di Gesù, e quindi per questo l'otto ha questa simbologia. Oltre a questo, richiama il giorno della circoncisione. L'ottavo giorno il bambino veniva circonciso, e quindi c'è tutta l'idea, quando dopo il vescovo spiegava e faceva la catechesi mistagogica, e attraverso cui spiegava tutto quello che il catecumeno aveva vissuto nei vari simboli del battesimo, arrivava poi a spiegare appunto anche il battesimo come circoncisione del cuore. Il battesimo è qualcosa di definitivo che tu hai vissuto su di te, che ti segna profondamente, che ti cambia e ti dà una profonda novità di vita in qualche modo. L'ultima cosa è questa qua, che vedete qua, le colonne che circondano il battistero. Attorno proprio alla vasca se ne vedono in realtà soltanto due, ne sono rimaste due qui. Però ci danno bene l'idea di quello che doveva essere la struttura originale, e quindi possiamo dire l'idea dell'utero materno. I padri della Chiesa parlano del battesimo come di una nuova nascita, e quindi questo senso di protezione che veniva dato e di nuova nascita che veniva dato anche da tutta la struttura del battistero. Chi rappresentano le colonne possono rappresentare tutta la comunità che avvolge il catecumeno. A Bologna, nel battistero, dove c'era appunto la vasca battesimale, le colonne erano 12, proprio a indicare anche il numero degli apostoli e la comunità che ti accoglie e ti riceve per la novità, per una vita nuova. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no passiamo alla...
Sì, adesso forse abbiamo fatto questa introduzione sul battesimo proprio perché l'altro luogo significativo è la vasca battesimale. Ci siamo chiesti un po' logisticamente come organizzarci, forse la cosa più semplice è che ci spostiamo tutti di là, ma prima di spostarci voi già potete guardare questa rappresentazione dell'anastasis, dunque della risurrezione, che è quello che questa comunità, questa vostra comunità, ha voluto dare come significato finale del battesimo. Che cos'è il significato finale del battesimo? È la risurrezione. Allora, come precedente nella tradizione artistica, nella tradizione dell'arte cristiana, abbiamo come anastasis un famosissimo esempio a Istanbul, nella chiesa di Kora. Kora vuol dire campagna, vuol dire Samuros, no? Ovviamente nel centro di Istanbul, ma era una chiesa del San Salvatore, extramuros, e abbiamo quello che si chiama il parecleison, dunque una sorta di navata laterale ma separata dalla navata centrale, dedicata particolarmente al seppellimento, no? Dunque piena di sarcofagi. Abbiamo questo abside con questo affresco, con la rappresentazione di sarcofagi
molto simili, identici ai sarcofagi che poi fisicamente erano presenti in quell'area lì, in quel pareclison, in quella navata laterale. E che cosa abbiamo? La discesa di Gesù negli inferi con il titolo He Anastasis. Anastasis che vedete, troppo l'ho già fatto di lontano, ecco, ma vedete le letterine sopra il... la parte superiore della rappresentazione, le stesse, la stessa parola che Anastasis vuol dire la risurrezione. Perché? Perché nella tradizione orientale il culmine della salvezza non è tanto la domenica di Pasqua, ma è il sabato santo, quando Gesù Cristo scende negli inferi a prendere per mano Adamo ed Eva. E allora come è formata questa struttura? È Gesù Cristo che prende per mano Adamo ed Eva per farli risalire, farli uscire dalle loro tombe. Ovviamente il messaggio è per chi è sepolto in quella parte della Chiesa, cioè anche per te Gesù Cristo verrà e ti prenderà per mano per farti risalire dalla tomba. Ma se siamo osservatori, non è che prende per mano, ma prende per i polsi, esattamente come nella nostra rappresentazione lì sopra la vasca battesimale, per i polsi. E questo ha due motivi: uno molto istintivo, molto naturale, è che per i polsi non scivoli, no? È una presa molto sicura. Chi fa magari anche esercizi di saltimbanchi e altri sa che ci si prende così, e questo è allora una presa sicura, ma vuol dire che è sicura questa salvezza, ma anche mostra l'asimmetria, la asimmetria, la non simmetria della salvezza. È lui che ti prende, anche se tu sei un po' mosco, ecco, un po' distratto, un po' sudato, un po'... è lui che ti salva, no? Tu poi, certo, è meglio se prendi anche tu, ma in questo caso nessuno dei due prende. Ma lui prende, se Gesù Cristo è lui che prende, e questo basta. Questo, diciamo, è il motivo più istintivo, ma c'è un altro più culturale o più rituale, è che in realtà nella corte dell'imperatore di Bisanzio c'erano spesso dei nobili che cadevano in disgrazia, no? Dei traditori. E allora c'era un rito per recuperare i traditori, per rialzare i nobili caduti in disgrazia, che consisteva nel mettersi in ginocchio di fronte all'imperatore, e l'imperatore ti rialzava prendendoti proprio per il polso, esattamente nello stesso atteggiamento di questa rappresentazione dell'Anastasis. Dunque è un po' come se fossero due nobili caduti in disgrazia, ma rialzati dal Kyrios, dall'imperatore, che è Gesù Cristo. Infine abbiamo qua sotto le due ante delle porte degli inferi che Gesù Cristo ha rotto, ma che diventano le due ante dei due assi della croce, e nella versione che avete lì è ancora più chiara, no? È proprio la croce quello che permette a Gesù Cristo di entrare nella profondità della morte, nella profondità degli inferi. Quella versione lì ha dei paralleli nelle icone russe, e questa forma di croce delle due ante non è soltanto la croce come porta, ma è anche la lettera Chi, che è la prima lettera di Christos, no? È il nome stesso di Gesù Cristo. Che cosa vediamo qua sotto? Non so se si vede bene in questa rappresentazione. Vediamo il maligno legato mani e piedi e collo, è terribilmente quello che fa Cosa Nostra si chiama l'incapprettamento, no? Dunque, che cos'è come supplizio? Ti uccidi te stesso, perché sei preso a qua le caviglie con una corda che passa poi dopo a prenderti le mani,
e il collo così, tu però a un certo momento non ce la fai più e devi per forza abbassare i piedi verso il pavimento, e allora tu stesso ti strangoli con il tuo stesso corpo. È un modo un po' macabro di dire che il male distrugge se stesso, no? Che nel fondo il male è vinto, talmente vinto, che poi alla fine distrugge se stesso, e tutte gli arnesi del male sono tutti arnesi per legare, per imprigionare, sono tutte come delle maniglie, degli strumenti metallici che servono a rendere schiavo. Dunque Cristo ha rotto, ha sconvolto, ha messo in polvere tutte queste strategie del nemico, o strumenti del nemico, che voleva tenere prigioniero Adamo ed Eva. Dietro a loro ci sono personaggi dell'Antico Testamento, Davide, Salomone e altri re di Israele, e qua il pastore Abele e altri personaggi dell'Antico Testamento, dunque in realtà tutto il popolo che sta aspettando, e invece l'insieme del paesaggio forma come una sorta di ventre, il ventre della terra, quasi quasi qua un collo dell'utero, oppure un ventre materno, in cui Cristo è venuto per far rinascere, non uscire di nuovo da questo ventre della terra e far rinascere, e il tutto dentro a questa mandorla, che forse possiamo spiegare meglio se adesso veramente ci spostiamo e ci mettiamo lì in piedi, così concludiamo in piedi lì davanti la nostra visita.
Non c'erano altre...
Ah, c'era questa di l'ultima, è la versione di Rupnik, ma va bene. Preannunciato con quell'episodio in cui Mosè nel deserto, quando il popolo aveva sete, colpisce col bastone una roccia da cui sgorga l'acqua. E questa roccia è Gesù Cristo, dicono i padri, e questo bastone di legno è la croce, e quest'acqua è la ferita di Cristo. Dunque tu sei immerso in quell'acqua che sgorga dalla roccia, che ti disseta, ma che è anche la roccia, anche l'acqua della ferita di Cristo. Sopra l'acqua abbiamo questa apertura che è esattamente il richiamo, questo è un classico, qua è estremamente semplice, ma anche quasi intrigante, no? Per la sua semplicità. Cosa ci fa questo buco qua, che no? Dimenticato qua c'era il riscaldamento, no? Cioè, non si capisce bene, no? Ed è esattamente l'apertura del cielo nel battesimo di Cristo,
battesimo di Cristo è il momento in cui nel Nuovo Testamento si dice che il cielo si apre. Allora, essere battezzato è vivere di nuovo la scena del battesimo di Cristo, in cui si apre il cielo. E che cosa viene fuori dal cielo? La voce del Padre che dice: tu sei mio figlio, l'amato, in cui mi sono compiaciuto. Ed era esattamente questa la teologia del battesimo dei primi secoli: che cos'è essere battezzato? Riscoprirsi o scoprirsi figlio amato, piacere di Dio, nel quale mi sono compiaciuto. Il padre si compiace di te, tu sei il piacere del Padre, no? Tocca delle fibre e delle corde molto intime della nostra interiorità. Questo perché tutti noi abbiamo paura di non essere il figlio amato, no? Allora, in questa tensione tra la vasca, diciamo, battesimale, o il fonte battesimale, e l'apertura del cielo, esattamente in questa tensione si pone questa interpretazione di questo spazio, questa rappresentazione, anche questa, molto molto semplice, quasi didascalica, quasi come una stilizzazione della grande tradizione bizantina, eccetera. Riprende la stessa cosa, il ventre della terra, qua presi per i polsi, escono fuori dai sepolcri, e dunque la vasca è anche un sepolcro, la croce, gli arnesi, non è rappresentato il nemico incapretato, perché forse siamo in un periodo in cui il gusto non permette questo tipo di cose, ma abbiamo molto molto chiaro, che è quello che vi volevo spiegare qua, questa struttura della mandorla. Ecco, il tema della mandorla è un tema sia bizantino che occidentale, che nasce nell'alto medioevo e che ha molte simbologie, ma che è sempre rappresentato, o molto spesso rappresentato, dietro a Cristo vincitore, o il Pantocrator, o il Maestro, o come in questo caso il risorto, o anzi il risuscitante, colui che fa risorgere. Quali sono le simbologie della mandorla? Sono almeno tre livelli di simbologia. Il primo è più antico, se lo paragoniamo a degli schemi iconografici pagani, in cui esisteva anche questo tipo di rappresentazione, si metteva dietro al generale vincitore, un po' come Obelix, no? Che come il capo di Obelix, che quando vince è portato sopra lo scudo, e lo scudo del capo vincitore. Allora è la vittoria di Cristo. Cristo è questo Kyrios, questo Signore che ha vinto. Il messaggio è: non abbiate paura, ho vinto la morte. Ma poi c'è un secondo livello di simbologia, e che è proprio una mandorla, il frutto secco, insomma, la mandorla. E per i padri della Chiesa la mandorla era un'immagine di che cos'è la fede, è qualche cosa che ha una scorza molto dura, bisogna proprio sforzarsi di aprire, ma poi una volta che lo apri dentro è delizioso. Ma non è questo l'unico motivo per cui i padri parlano proprio della mandorla. Parlano della mandorla perché è con l'olio di mandorla che molti sovrani orientali sono unti. Allora, l'unzione del sovrano è fatto con olio di mandorla, guarda caso, unto, in greco è Christos, in ebraico Messia, dunque lui che è l'unto per eccellenza, è come se fosse rappresentato dentro a questa mandorla, che lo unge pienamente, nella pienezza dell'unzione, no? dell'olio della mandorla. E poi c'è un terzo livello di interpretazione, questo forse un po' più tardo, un po' più avanti nel Medioevo, che è quello legato all'illuminazione. Che cos'è questa forma? È la forma dell'iride, l'iride di un felino. Allora dicono alcuni maestri medievali, tra cui anche San Tommaso d'Aquino, dice: che cos'è la fede? È il vedere nel buio. L'occhio della fede è come l'occhio di un felino che vede nel buio. Noi non abbiamo prove, eppure diciamo che fissiamo il nostro sguardo su Gesù Cristo. allora ricevere l'iride del felino è ricevere l'occhio della fede. E allora è un po' come un invito a fissare sulla retina spirituale la vittoria di Gesù Cristo, e allora il tuo occhio sarà l'occhio della fede, sarà l'occhio illuminato, talmente illuminato che potrà vedere attraverso la notte. Non a caso illuminazione è una delle parole che si usa nell'antichità cristiana per il battesimo. A noi illuminazione suona un po' come una roba un po' orientale, buddista, siddhartha, queste cose qua. In realtà è una parola frequentissima nel primo cristianesimo, è il battesimo, l'illuminazione è il battesimo, perché tu hai visto nel fondo della vasca, nel fondo della notte, la salvezza di Cristo che ti ama lì nel fondo della tua morte, ti ama lì dove tu non ti ami, e allora questo ti dà l'occhio del felino che vede attraverso la notte. Ecco, io finirei con una sorta di giro, diciamo così, semplicemente spostarci all'ingresso per avere una sintesi un po' di tutto quello che abbiamo detto. Allora, dopo tutto quello che abbiamo detto, penso che potete ritrovare molte delle dinamiche, molte delle cose della tradizione, della grande tradizione. Per esempio, siete qua entrati, chiamati dalle campane che stanno esattamente sopra la vostra testa. E sono le campane che sono il più vicino alla città degli uomini, no? E la campana è quel, dicevamo, quella punta di diamante, quel cuneo, quella punta avanzata che è l'annuncio della risurrezione, che è il primo annuncio, e che entra nella città degli uomini. È come un voler entrare in quella città che sta aspettando l'annuncio della risurrezione. Al tempo stesso tu entri nella comunità proprio attraverso la buona notizia, cioè quando tu hai ascoltato la buona notizia e hai ascoltato che questo ti libera dai demoni dell'aria, allora vuoi entrare a saperne di più. E quando entri in questo spazio ti accorgi che quella strettezza attraverso cui sei entrato si allarga tantissimo. Questo è molto bello, questo trovo molto molto azzeccato. Trovo molto azzeccato anche questa leggera discesa, no? Che non è più un cammino in salita, difficile, in cui devi con la tua forza di volontà, ma è un'attrazione, un fascino, ti lasci, anzi quasi l'invito è non fare resistenza, non temere, non opporre resistenza a questa forza quasi gravitazionale, quasi naturale, che è l'essere attratto dal Signore Gesù. Al tempo stesso questo allargamento della prospettiva dà anche l'idea di una Chiesa che non è soltanto una Chiesa stretta, un cammino appunto basilicale, antico, ma che è un'assemblea partecipata, no? Un popolo che inizia anche questa dimensione di quasi di circolarità, o almeno di semicerchio intorno all'altare. Oltre alla leggera discesa e a questa attrazione verso l'abside, che cosa sottolinea ancora di più questo cammino verso l'abside? Evidentemente la striscia di luce,
E allora la luce non è soltanto qualcosa che viene dai lati, o non viene molto dai lati, ma è il cielo aperto già nella navata, è il cielo aperto già continuamente sul tuo cammino. Questo è già presente in molte chiese del Rinascimento, in quel tema del trompe-l'œil, del cielo aperto, è già nella navata, già nel cammino verso Cristo. Tu ricevi la luce per il tuo cammino e il cielo aperto sopra di te. Infine, ripresa dall'antica tradizione della Basilica, l'abside davanti a te, che è come un muro che si ritrae, ma al tempo stesso che riceve una luce in più, c'è qualcosa che è illuminato e tu non sai da dove viene questa luce. Soltanto se ti avvicini e entri lì, allora capisci da dove viene questa luce. Trovo anche molto azzeccato la semplicità della decorazione con il crocifisso, questo certo non è più un tema architettonico, ma è più con la vostra scelta, adesso un giorno potrebbe anche cambiare, ma ecco il punto di arrivo di questo entrare in se stesso, in questo cammino al cuore del labirinto, è la croce, per scoprire che lui ha preso su di sé tutto il male, tutta la mostruosità che è dentro di noi. E poi ai lati sia Maria, la statua di Maria che è una di noi, questo è anche molto bello, no? Questo è ripreso soprattutto nell'epoca del Concilio in Francia, molte Madonne sono state messe vicino all'ingresso, ricordando l'Odititria, no? Maria che nella tradizione ortodossa mostra la strada, lei che invita, ma è anche una di noi, la figlia di Sion, la figlia del popolo, che con noi prega Gesù Cristo. E allora anche la pala d'altare del Paveloni ha il suo spazio lì, come per dire tutta la storia precedente, no? Chi ci ha preceduto in questi luoghi, perché appunto era la chiesa precedente, un aggancio con i nostri padri della fede, chi ci ha preceduto nella fede, anche questo è molto molto bello. Trovo molto minimalista e semplice, al rischio quasi di semplicismo, tutta l'area battesimale, ma proprio nella sua semplicità credo che dà anche un'idea anche molto di essenzialità, no? Di dire, bene, sono poche cose, ma sono quelle, no? La roccia, il bronzo, l'apertura del cielo. E il tutto con il richiamo alla tradizione bizantina della risurrezione. Io vorrei aggiungere qualcosa, non so se brevemente c'è qualche domanda.